Proseguendo nello studio delle azioni, prima cosa che vogliamo vedere, che trovate nella prima slide, è intanto osservare, potrà essere utile in seguito, il fatto che se abbiamo una qualunque azione, diciamo di un gruppo G su un insieme X, questa si estende in modo naturale a un'azione sempre di G sull'insieme delle parti di X, che indico con P di X, cioè l'insieme di tutti i sottoinsiemi di X. La definizione è quella che uno si aspetta, immagino, cioè a un elemento G piccolo del gruppo, un sottoinsieme X' di X, associamo l'insieme che denoto con notazione che dovrebbe essere ovvia, G per X', cioè l'insieme di tutti i prodotti G piccolo per X piccolo al variare di X piccolo in X'. Questo chiaramente è ancora un sottoinsieme dell'insieme X e insomma, dovrebbe essere abbastanza chiaro, comunque lascio la verifica molto facile per esercizio, che questa, siccome l'azione da cui siamo partiti di G su X soddisfaceva per definizione gli assiomi di azione, questi assiomi continuano a valere anche per questa nuova funzione e quindi questa è effettivamente un'azione. Indipendentemente dal fatto che questa sia un'azione, la cosa importante è quella che trovate nella definizione, cioè diciamo che un sottoinsieme X' di un insieme X è G stabile o anche G invariante se succede che è lasciato fisso da ogni elemento del gruppo, nel senso che G piccolo per X' è uguale a X' per ogni G piccolo in G. Possiamo osservare intanto che se X' è appunto un sottoinsieme G stabile, allora per restrizione l'azione che avevamo su X induce anche un'azione sempre di G su X', nel senso che appunto la funzione da G per X in X, se restringiamo al sottoinsieme G per X' di G per X, ha immagine che è contenuta per definizione in X' e quindi chiaramente mi dà ancora un'azione, cioè tutti gli assiomi continuano a valere su questa azione ristretta, quindi ogni sottoinsieme G stabile è ancora un G insieme in modo ovvio. L'altra osservazione utile e meno ovvia, anche se facile, è quella che trovate come ultima cosa in questa slide, cioè che è un sottoinsieme appunto X' di un G insieme X è G stabile se e solo se vale semplicemente l'inclusione, cioè che G piccolo X' è contenuto in X' per ogni G piccolo in G, cioè non è necessario verificare l'uguaglianza. E questo chiaramente richiede una piccola dimostrazione, che è un tipo di argomento che dovreste conoscere, comunque dopo lo rivediamo in un caso dove l'avete sicuramente già incontrato, cioè quello che succede è che fissato appunto un G piccolo in G, io so che fra gli elementi del gruppo c'è anche G alla meno 1, quindi in particolare per ipotesi anche G alla meno 1 per X' è contenuto in X'. E allora il mio X' lo posso scrivere come anche 1 per x' e d'altra parte 1 è uguale a g per g alla meno 1, quindi x' sarà uguale a g per g alla meno 1 per x', che per il primo assioma di azione è anche come g per g alla meno 1 x'. E siccome abbiamo appena detto che g alla meno 1 x' è contenuto in x', anche g per g alla meno 1 x' è contenuto in gx', e quindi questo mi dà che x' è contenuto in gx', e siccome vale anche l'altra inclusione di gx' in x' per ipotesi, in definitiva abbiamo proprio l'uguaglianza. Passando alla slide successiva, vediamo come questo concetto generale, nel caso dell'azione per coniugio, ci possa ridare un paio di nozioni già note, cioè i sottogruppi normali, sicuramente avete studiato bene in algebra 1, i sottogruppi caratteristici che immagino abbiate visto anche sicuramente in modo meno approfondito. Fissiamo quindi un sottogruppo H di G. Essendo un sottogruppo H in particolare è un sottoinsieme, quindi possiamo considerare, come si diceva all'inizio, l'azione di G su se stesso per coniugio, che si estende a un'azione sulle parti di G e quindi in particolare fra le parti di G ci sono i sottogruppi, quindi ha senso considerare l'azione di G anche su tutti i sottogruppi di G per coniugio appunto. E notate tra l'altro che insomma, siccome il coniugato di un sottogruppo è ancora un sottogruppo, uno può anche restringersi a considerare l'azione per coniugio non a tutti i sottoinsiemi di G, ma solo ai sottogruppi volendo. E in ogni caso, quando è che H è G stabile, appunto rispetto all'azione per coniugio di G se volete, sulle parti di G o semplicemente sui sottogruppi di G, beh, Per definizione, quando succede che, siccome l'azione per coniuge appunto un elemento G piccolo manda un elemento del gruppo A, diciamo in GA G alla meno 1, manda un sottogruppo H in GH grande G alla meno 1, e quindi quello che deve succedere è che sarà G stabile se e solo se appunto GH G alla meno 1 è uguale a H per ogni G piccolo nel gruppo. O anche per l'osservazione fatta prima, se solo se vale semplicemente l'inclusione che GH G alla meno 1 è contenuta in H per ogni G in G. E come ben sapete, queste due condizioni equivalenti tra loro sono quelle che caratterizzano i sottogruppi normali, cioè un sottogruppo per cui valgono queste due condizioni equivalenti si dice normale. Sapete anche che un'ulteriore condizione equivalente è quella che. Insomma, deve succedere che GH è uguale a HG per ogni sempre G piccolo nel gruppo. Va poi osservato che, come si diceva l'altra volta, diciamo, il coniugato G piccolo HG piccolo alla meno 1 non è altro che l'immagine di H attraverso l'automorfismo interno associato a G piccolo. Quindi in effetti richiede che H sia un sottogruppo normale, cioè che sia G stabile rispetto all'azione per coniugio. È equivalente a richiedere che sia stabile rispetto all'azione naturale del gruppo degli automorfismi interni, quello che indichiamo con int g, dove appunto l'azione naturale è quella semplicemente data dall'inclusione di int g dentro il gruppo di tutti gli automorfismi, che a sua volta è dentro il gruppo S di g di tutte le permutazioni del gruppo g. Quindi, in altri termini, si può anche dire che il sottogruppo è normale se e solo se è int g stabile. E da questo punto di vista allora c'è una ovvia, insomma, generalizzazione o insomma, estensione di questa nozione, cioè invece di considerare solo la stabilità rispetto agli automorfismi interni, considerare i sottogruppi che sono stabili rispetto a tutti gli automorfismi, quindi che siano aut g stabili, quindi tali che per ogni f in A, nel gruppo aut G di tutti gli automorfismi di G, quindi per ogni automorfismo di G, semplicemente F vogliamo che F di H sia uguale a H, o equivalentemente, sempre per l'osservazione di prima, che F di H sia contenuto in H. E quando questo succede, il gruppo per definizione, appunto come dovresti sapere, si dice che è caratteristico in G. Ora, noi non ci occuperemo in realtà molto di sottogruppi caratteristici, magari ci capiterà ogni tanto in qualche esercizio di menzionarli. Per il momento diciamo solo un paio di cose che anche qui forse avete già visto in Algebra 1, comunque anche se fosse bene ricordarle. Beh, intanto è chiaro per definizione, siccome int g è contenuto in aut g, ogni sottogruppo caratteristico, quindi mandato in se stesso da tutti gli automorfismi, è anche normale perché in particolare è mandato in se stesso dagli automorfismi interni. Chiaramente in generale non succede il viceversa, cioè esistono sottogruppi che sono normali ma non caratteristici. Per fare l'esempio più facile possibile, se consideriamo come gruppo C2 al quadrato, quindi due copie del gruppo ciclico di ordine 2. Questo è un gruppo abeliano, quindi tutti i suoi sottogruppi sono sicuramente normali, però se prendiamo un suo sottogruppo non banale, quindi di ordine 2, quindi uno dei tre sottogruppi ciclici di ordine 2 che ci sono in questo gruppo, è facile vedere che questo non è caratteristico. Insomma, adesso lo lascio come esercizio se non l'avete visto, ma insomma, il punto è che gli automorfismi di questo gruppo di ordine 4 sono. Insomma, il gruppo di automorfismi è isomorfo S3, nel senso che avete l'identità, gli altri tre elementi sono per così dire completamente simmetrici tra loro e possono qualunque permutazione che gli scambia è effettivamente un automorfismo del gruppo e quindi qualunque sottogruppo di ordine 2 che sarà costituito da elemento neutro più uno degli altri tre elementi trovate un automorfismo che lo manda non in se stesso ma sempre nell'elemento neutro e in uno degli altri due elementi non banali, quindi questo non è sicuramente caratteristico. Può anche essere utile, come viene detto nell'esempio in fondo alla slide, avere delle condizioni sufficienti perché un sottogruppo sia caratteristico e quindi in particolare normale, che è spesso quello che ci potrà interessare di più. E diciamo, una condizione che sicuramente è sufficiente è che se H è l'unico sottogruppo di G è nella sua classe di isomorfismo, cioè se abbiamo un altro sottogruppo, diciamo H', che isomorfo H, allora necessariamente H' è uguale a H, quindi quando questo succede è sicuramente H caratteristico, perché semplicemente sappiamo che l'immagine attraverso un automorfismo di un sottogruppo è ancora un sottogruppo, per questo basta che sia un omomorfismo, ma siccome è anche un isomorfismo, il sottogruppo immagine è pure isomorfo al sottogruppo di partenza. Quindi se H è l'unico, diciamo, sottogruppo nella sua classe di isomorfismo, allora H è sicuramente caratteristico. E di nuovo un caso particolare in cui questo succede, comunque la cosa poi si può spesso applicare per concludere appunto che il sottogruppo è caratteristico, è se H è l'unico sottogruppo del suo ordine, perché allora ovviamente è anche l'unico nella sua classe di isomorfismo. E quindi, giusto per dare un esempio molto facile in cui questo funziona, è se avete come G un gruppo ciclico finito, sapete che per ogni ordine possibile, cioè divisore dell'ordine del gruppo, esiste un unico sottogruppo e quindi questo è necessariamente caratteristico. Ma ci sono tanti altri casi in cui la cosa funziona, adesso poi eventualmente ci capiterà di vederli in seguito. Passiamo adesso alla slide successiva, dove vediamo di individuare quali sono le funzioni interessanti fra due G insiemi. Quindi se abbiamo appunto x e y, due G insiemi, diremo che una funzione f da x in y è un morfismo. Morfismo è un termine generico che si può usare in qualunque contesto, anche per gruppi, anelli, anche se in quei casi di solito uno preferisce parlare di omomorfismo, ma diciamo, volendo anche in quei casi il termine morfismo sarebbe corretto, quindi adesso genericamente parliamo di morfismo, è appunto di G insiemi se, o anche di azioni di G, insomma, se vogliamo usare questo linguaggio, se la funzione fa la cosa che uno si aspetta, cioè che f di G piccolo x piccolo è uguale a G piccolo per f di x per ogni G piccolo in G e per ogni x in x. E poi naturalmente diremo che f è un isomorfismo di G insiemi se è anche una funzione biunivoca. Come spiegato nell'osservazione, valgono le solite proprietà che ormai dovrebbero esservi familiari, quindi non stiamo a verificare di morfismi e isomorfismi, quindi in particolare la composizione di due morfismi o di due isomorfismi ancora, rispettivamente un morfismo e un isomorfismo, l'identità di un G insieme è naturalmente un isomorfismo, se F è un isomorfismo anche F alla meno 1 lo è, e quindi questo in particolare vi garantisce che l'isomorfismo di G insieme è una relazione di equivalenza e poi potete vedere che un morfismo, diciamo F da X in Y, è un isomorfismo se e solo se esiste un morfismo nell'altra direzione, quindi F' da Y in X, in modo che le due composizioni F' composto F e F composto F' sono entrambe l'identità. In realtà non avremo molto bisogno di parlare di morfismi e di isomorfismi di G insiemi, se non per un risultato specifico più avanti. Vediamo giusto un paio di esempi molto facili. Una cosa, un primo caso, qui ovviamente abbiamo un morfismo di G insieme quando abbiamo l'inclusione di un sottoinsieme G stabile X' dentro un G insieme X. Dovrebbe essere ovvio che appunto l'inclusione è un morfismo di G insiemi. Per un altro esempio, un po' più specifico, se prendiamo come un sottogruppo H di G e consideriamo sia su G che sul quoziente G su H, cioè l'insieme delle classi laterali sinistre di H in G, l'azione che avevamo definito l'altra volta per traslazione a sinistra, dovrebbe essere chiaro che la proiezione al quoziente da G in G su H, che associa appunto un elemento A piccolo di G, la classe laterale A piccolo H grande, è effettivamente un morfismo di G insiemi, insomma, perché la moltiplicazione, insomma, l'azione di G piccolo su A, appunto, viene mandato in prodotto G per A nel gruppo, e dall'altra parte viene mandato in G per AH, che è come dire sempre G per AH, e quindi chiaramente questo è un morfismo di G insiemi, che è un morfismo ovviamente surriettivo come funzione, mentre sarà anche iniettivo e quindi un isomorfismo se e solo se H è costituito solo dall'elemento neutro, quindi in questo caso, insomma, se volete l'isomorfismo fra G e il quoziente G sul sottogruppo fatto dal solo elemento neutro 1 è anche un isomorfismo proprio di G insiemi. Introduciamo adesso un concetto importante che trovate nella slide successiva, e cominciamo a osservare che data una qualunque azione, sempre di G su X, possiamo associargli una relazione di equivalenza sull'insieme X, dicendo che due elementi X piccolo e Y piccolo sono equivalenti per definizione se e solo se esiste un G piccolo nel gruppo tale che Y è uguale a G per X. Allora la verifica che questa è una relazione di equivalenza è del tutto standard, dovreste poterla fare tranquillamente da soli, comunque vi ho scritto i dettagli, adesso non sto a commentarli. Cosa importante è che, come sempre, quando c'è una relazione di equivalenza su un insieme, l'insieme risulta ripartito come unione disgiunta delle sue classi di equivalenza. E in questo caso, la classe di equivalenza di un elemento x piccolo di x si definisce e si chiama orbita dell'elemento x piccolo, naturalmente orbita rispetto all'azione del gruppo che stiamo considerando. E adesso non c'è una notazione fissa per indicare l'orbita di un elemento in generale. Quando l'azione è generica, come in questo caso, possiamo, coerentemente con la notazione usata finora, indicare l'orbita appunto di x piccolo come G grande, cioè il gruppo per x, intendendo con questo naturalmente proprio l'insieme degli elementi G piccolo x al variare di G piccolo nel gruppo. Bisogna fare attenzione che questa notazione può essere fuorviante da usare in casi particolari in cui l'azione si scrive non come prodotto usuale, per esempio tipicamente nell'azione per coniugio, qui chiaramente questa notazione andrà evitata. Dovrebbe essere chiaro che ogni orbita è un sottoinsieme G invariante del G insieme X. Questo perché se pensate, se fate G piccolo per un'orbita, cioè G grande X, proprio la transitività della relazione vi garantisce che è ancora contenuto in G grande X, e quindi questo ci dice che appunto G grande X è un sottoinsieme G invariante. E d'altra parte, dovrebbe a questo punto anche essere evidente che un'unione di orbite, essendo le orbite disgiunte, orbite diverse sono disgiunte proprio perché formano una partizione dell'insieme X, quindi un'unione arbitraria di orbite sarà ancora un sottoinsieme G invariante, ma d'altra parte è vero anche viceversa, cioè se un sottoinsieme G invariante è necessariamente un'unione di orbite. Questo semplicemente perché nel momento in cui contiene un elemento x piccolo, essendo G invariante, contiene anche tutta la sua orbita e quindi deve essere appunto necessariamente un'unione di orbite. A questo punto dovrebbe essere abbastanza chiaro che per studiare azioni arbitrarie di un gruppo su un insieme, uno può sempre ricondursi a studiare azioni sulle singole orbite, che sono per così dire completamente indipendenti l'una dall'altra, proprio perché insieme a un'unione disgiunta delle orbite, su ciascuna delle quali il gruppo può agire come vuole. Come spiegato nella slide successiva, diamo quindi un nome alle azioni in cui c'è una sola orbita, che si dicono appunto transitive, o parlando di G insiemi si usa anche la terminologia che il G insieme è omogeneo. Ora questo nome omogeneo sarà probabilmente più chiaro in seguito, comunque l'idea è semplicemente che quando avete un'azione appunto transitiva, tutti gli elementi dell'insieme sono in un certo senso, diciamo, sullo stesso piano, indistinguibili tra loro, nel senso che a meno di isomorfismo potete portare uno nell'altro e le azioni del gruppo le potete identificare, ma questo lo spiegheremo meglio in seguito. Per il momento vediamo un esempio di insieme omogeneo, che è proprio dato da uno dei nostri due esempi fondamentali di azioni che, come detto, vogliamo considerare, cioè quando abbiamo la trasazione a sinistra su un quoziente G su H, dove H è un sottogruppo di G, e questo è effettivamente omogeneo, lo vediamo subito, perché un qualunque elemento di G su H, cioè una classe laterale sinistra di H in G, chiamiamola C, vogliamo far vedere per esempio che lei è sempre nell'orbita di un fissato elemento di G su H. In G su H c'è un elemento speciale che è la classe laterale costituita dal sottogruppo H stesso. Effettivamente C, per definizione proprio di classe laterale, sarà precisamente della forma G piccolo H grande per qualche G piccolo in G, anche se non necessariamente unico, ne esiste uno. E comunque questo ci dice esattamente che C è nell'orbita appunto di H, quindi l'orbita della classe laterale sinistra H stessa, contiene tutti gli altri elementi, tutte le altre classi laterali, quindi la sua orbita è tutto il sottoinsieme, è tutto l'insieme G su H, e quindi G su H per definizione è omogeneo. Vediamo cosa succede invece con l'azione per coniugio di G su se stesso. In questo caso l'orbita di una piccolo in G, indichiamola giusto per usare una notazione con A tra parentesi quadre, per definizione ricordiamo, appunto, essendo l'azione di coniugio, sono precisamente gli elementi della forma G piccolo a G alla meno 1 al variare di G piccolo nel gruppo. Ora, questa azione, a meno che il gruppo non sia il gruppo banale fatto da solo elemento neutro, non è mai transitiva, perché diciamo questa classe di A non è mai tutto il gruppo. Questo modo di vederlo, per esempio, basta osservare che ci sono in realtà dei casi in cui la classe di A è costituita dal solo elemento A stesso, e se ci pensate, questo succede precisamente quando A sta nel centro del gruppo, perché dire che GA, G alla meno 1 uguale a A equivale a dire che G commuta con A. E quindi, siccome nel centro del gruppo c'è sempre almeno un elemento neutro, avete in particolare che la classe di 1 è costituita dal solo 1, e quindi già questa classe non è tutto il gruppo, appunto, a meno che il gruppo non sia banale. E quindi concludete in particolare che l'azione non è transitiva a meno che il gruppo non sia quello banale. Per concludere il discorso sulle orbite, diciamo qualcosa anche sui quozienti che trovate nella slide successiva. Anche se in realtà nel seguito non ci serviranno, ma insomma per completezza mi sembra giusto dire qualcosa, anche perché sono un concetto molto importante in vari ambiti della matematica, cioè quando avete un'azione di un gruppo su un insieme, o come si diceva anche su insieme dotati di struttura ulteriore, spesso di interesse geometrico, uno è interessato a considerare il quoziente rispetto a questa azione e a studiarne le proprietà in vari contesti. Adesso a noi appunto non interesserà, ma diamo almeno qualche definizione fondamentale, facciamo un paio di osservazioni. Come sapete, tutte le volte che avete una relazione di equivalenza su un insieme, potete considerare l'insieme quoziente rispetto alla relazione, cioè precisamente l'insieme costituito dalle classi di equivalenza. E quindi possiamo precisamente fare la stessa cosa in questo caso. Le classi di equivalenza sono le orbite, quindi data la nostra solita azione di G su X, che vi ricordo adesso qui è bene distinguere un attimo fra azioni sinistra e destra, e noi intendiamo. Finora abbiamo sempre inteso, intenderemo azioni sinistre, quindi se l'azione è sinistra appunto di G su X, l'insieme delle orbite dell'azione lo indichiamo come un quoziente X quozientato per G, ma in cui scriviamo G a sinistra, quindi mettiamo il simbolo di quoziente sulla sinistra, e questo qui insieme appunto per definizione è l'insieme delle orbite, quindi l'insieme di tutti G grande e X piccolo al variare di X piccolo in X grande. E naturalmente, come dicevo, ha senso perfettamente considerare anche azioni destre, e in questo caso allora il quoziente invece lo scrivereste come è più familiare fare, cioè scrivere x diviso g mettendo il g a destra, e in questo caso allora per definizione l'insieme sempre delle orbite, ma orbite rispetto a un'azione destra, quindi orbite che scrivete nella forma x piccolo g grande al variare di x piccolo in x grande. Come viene spiegato nell'esempio successivo, è utile notare che questa notazione in effetti è coerente con la notazione per l'insieme delle classi laterali G su H. Diciamo, dovreste aver visto appunto in algebra 1 che tipicamente uno scrive G su H mettendo G diviso e H a destra per indicare l'insieme delle classi laterali sinistre di H in G, mentre se uno considera l'insieme delle classi laterali destre, il quoziente lo deve scrivere mettendo l'H a sinistra di G coerentemente. E diciamo, questa notazione, dicevo, è perfettamente in accordo con quella che abbiamo appena introdotto di quoziente per un'azione, nel senso, ma per quale azione? Ecco, bisogna solo stare un attimo attenti a quale azione va considerata. Cioè, l'azione che dobbiamo vedere è l'azione di moltiplicazione, rispettivamente a sinistra o a destra, di H su G. Cioè, noi sappiamo che, insomma, G agisce su se stesso per moltiplicazione a sinistra o a destra, a seconda dei casi, però possiamo restringere l'azione da tutto G al suo sottogruppo H. Quindi se consideriamo per esempio la moltiplicazione a sinistra di h su g, sarà una funzione da h per g in g che manda appunto un elemento h piccolo e g piccolo rispettivamente in h in g nel prodotto usuale h per g. E analogamente avremo invece la moltiplicazione a destra g per h in g. E se fate il quoziente nel senso spiegato sopra rispetto all'azione sinistra, per esempio, quindi g diviso h, scrivendo h a sinistra, questo per definizione è l'insieme delle orbite, ma le orbite sono appunto precisamente le classi laterali destre H grande, A piccolo, al variare di A piccolo in G. Quindi questa notazione appunto è coerente con quella che si usa di solito in teoria dei gruppi e viceversa se considerate il quoziente G su H rispetto all'azione destra di H su G, questo insieme saranno le orbite dell'azione destra e quindi l'insieme delle orbite A piccola H grandi, cioè le classi laterali sinistre di H in G. Quindi insomma questa notazione è coerente con quella che dovreste già conoscere. L'ultima cosa che voglio farvi notare sui quozienti è che appunto l'insieme quoziente di X su G, diciamo, facciamo adesso le azioni sinistre, lui ha anche una struttura di G insieme, se volete, mettendoci l'azione banale, e rispetto a questa struttura di G insieme, la funzione di proiezione del quoziente da X nel quoziente, appunto X su G, è quella che manda ovviamente un elemento X piccolo nella sua orbita G grande X piccolo. Vedete subito che è veramente un morfismo di G insiemi, chiaramente è un morfismo surriettivo e chiaramente sarà anche un isomorfismo se e solo se diciamo, quello che deve succedere è che anche in partenza X aveva l'azione banale. Comunque nel seguito non avremo più bisogno di parlare di quozienti di azioni e come dicevo sarà sempre sottinteso che le azioni si intendono sinistre. Passiamo invece adesso a parlare di un concetto che sarà più importante per il futuro, cioè quello di stabilizzatore di un elemento che trovate nella slide successiva. Se abbiamo il solito G insieme X, diciamo che lo stabilizzatore di un X piccolo appartenente a X grande, per definizione, è l'insieme dei G piccolo nel gruppo tali che GX è uguale a X. Quindi lo indichiamo con stab di X e la proprietà che, come vi aspetterete, vogliamo verificare prima di tutto è che questo è sempre un sottogruppo di G. La verifica è molto facile, comunque vediamo un attimo. Beh, dovrebbe essere ovvio che 1 sta nello stabilizzatore di X, quindi ci basta poi far vedere che se GH sta nello stabilizzatore di X, anche G per H alla meno 1 appartiene allo stabilizzatore di X. Quindi facciamo il conto, GH alla meno 1 per X, siccome H stava nello stabilizzatore X è anche uguale a HX, quindi questo è GH alla meno 1 per HX, vale la proprietà diciamo associativa come vogliamo tra tutti questi elementi, quindi questo lo posso riscrivere come G per H alla meno 1 per H per X, e H alla meno 1 per H fa 1, quindi rimane G per X che fa X perché anche G stava nello stabilizzatore di X. A questo punto si dice che l'azione è libera se tutti gli stabilizzatori sono ridotti al solo elemento neutro, mentre si dice che è fedele se l'intersezione di tutti gli stabilizzatori è il solo elemento neutro. Diciamo, detto in altro modo, l'azione è libera se, diciamo, dati l'elemento G piccolo in G e X piccolo in X, dall'uguaglianza g per x uguale a x segue che allora g deve essere necessariamente 1, mentre l'azione è fedele se, dato un elemento g piccolo sempre in g, tale che g per x piccolo è uguale a x piccolo per ogni x piccolo in x grande, allora segue ancora che g piccolo è uguale a 1. Cominciamo da un'osservazione che riguarda più che altro le azioni fedeli. Ricordiamoci che una qualunque azione può essere descritta attraverso un omomorfismo di gruppi, diciamo φ da G in S di X, gruppo delle permutazioni di X. E allora il nucleo di questo omomorfismo φ, beh, cos'è? Per definizione sono i G piccolo nel gruppo tali che diciamo la funzione da X in X che associa a X piccolo G per X è l'identità, cioè come dire che GX piccolo è uguale a X piccolo per ogni X piccolo in X. Cioè, come dire che G stabilizza ciascun x piccolo, cioè sta precisamente nell'intersezione degli stabilizzatori. Quindi, in altri termini, il nucleo di Φ è banale, cioè l'omomorfismo fine iniettivo, se e solo se l'intersezione degli stabilizzatori è banale, cioè se e solo se l'azione è fedele. Quindi la fedeltà dell'azione è misurata precisamente dal nucleo dell'omomorfismo. Osservate che in generale, anche se phi non è iniettivo, possiamo, come ben sapete, applicare il teorema di omomorfismo per gruppi. Quindi se abbiamo un sottogruppo normale, diciamo K di G, che sia contenuto nel nucleo di phi, appunto il teorema di omomorfismo ci dice che phi induce un omomorfismo dal quoziente G su K in S di X, con la stessa immagine, e che ha come nucleo precisamente il nucleo di phi su K, e quindi che sarà iniettivo se e solo se K è uguale esattamente al nucleo di phi. E nel qual caso allora appunto otteniamo un'azione fedele proprio di G sul nucleo di phi, sempre su X, e quindi questa azione indotta è fedele, chiaramente andando dal G sul nucleo di phi, che sappiamo è isomorfo all'immagine di phi per il primo teorema di isomorfismo. In altri termini si dice che ogni azione possiamo sempre ricondurre a un'azione fedele, semplicemente rimpiazzando il gruppo di partenza con la sua immagine in S di X. Per il momento non diremo molto sulle azioni libere, invece vediamo cosa succede degli stabilizzatori nel caso dell'azione per coniugio. Quindi cominciamo nella slide successiva all'azione per coniugio di G su se stesso. In questo caso lo stabilizzatore di una piccolo in G è quello che dovreste già conoscere come centralizzatore o centralizzante dell'elemento, che indico con CdA, o anche se è necessario precisare qual è il gruppo in cui ci troviamo, con C, con G in basso, dA, cioè l'insieme per definizione di stabilizzatori sono i G nel gruppo, tali che l'azione di G su A restituisce A, l'azione essendo il coniugio vuol dire che GA, G alla meno 1 uguale A, e questo è come dire che G per A è uguale a A per G, quindi sono proprio gli elementi del gruppo che commutano con A. Notate che essendo uno stabilizzatore questo è automaticamente un sottogruppo, come abbiamo dimostrato prima in generale, ma sono sicuro che avete visto in algebra 1 direttamente che questo centralizzatore è sempre un sottogruppo. Come viene spiegato nell'osservazione, con questo esempio possiamo vedere facilmente che ci sono dei casi in cui un'azione è fedele ma non libera. Ovviamente il viceversa è sempre vero, cioè un'azione libera è automaticamente fedele, perché se è libera vuol dire che tutti gli stabilizzatori sono banali e quindi la loro intersezione è ancora banale, quindi l'azione è fedele. E invece appunto nel caso dell'azione per coniugio su un gruppo, se il gruppo non è il gruppo banale, l'azione sicuramente non è libera, perché se consideriamo lo stabilizzatore dell'elemento neutro 1 è il centralizzatore di 1, che chiaramente è tutto il gruppo e quindi non è banale. Quindi, non appena il gruppo non è banale, l'azione non è libera, ma d'altra parte può succedere per alcuni gruppi, adesso vediamo precisamente quando, che l'azione sia fedele. Cioè l'azione, ricordiamoci, è fedele se l'intersezione degli stabilizzatori è banale, ma gli stabilizzatori sono i centralizzatori, quindi l'intersezione dei CdA è precisamente, come abbiamo osservato prima in generale, il nucleo dell'omomorfismo che definisce l'azione. Nel nostro caso l'omomorfismo era quello che abbiamo indicato con gamma da G in S di G, e abbiamo già osservato che questo nucleo è precisamente il centro. Peraltro, insomma, sapete sicuramente, anche chiaro dalla definizione, che l'intersezione dei centralizzatori è proprio il centro. E quindi l'azione sarà fedele quando il centro è banale. E chiaramente allora basta dare un esempio di un gruppo non banale che abbia il centro banale, per esempio S3, e questo appunto vi dà un caso in cui l'azione per coniugio è fedele ma non libera. Nella slide successiva invece vediamo cosa succede se consideriamo sempre l'azione per coniugio, ma non più sul G stesso, ma sulle parti di G. E in particolare vogliamo vedere lo stabilizzatore non di un qualunque sottoinsieme di G, ma di un sottogruppo. Quindi fissiamo un sottogruppo H di G. Allora, rispetto all'azione per coniugio, che è il suo stabilizzatore, beh, per definizione sono i G piccolo in G, tale che il coniugato G H grande G alla meno 1 è uguale a H. E questo lo chiamiamo normalizzatore o normalizzante. Anche qui di H in G lo indichiamo con N di H o NG di H, se è necessario specificare il gruppo G. Vediamo quali sono le proprietà essenziali di questo normalizzatore. Prima di tutto, quello che si ha è che H è un sottogruppo normale del normalizzatore N di H, il quale a sua volta invece è un sottogruppo di G. Cominciamo a vedere perché è vero questo. Beh, il fatto che N di H sia un sottogruppo di G è un caso particolare del fatto che in generale lo stabilizzatore di un elemento è sempre un sottogruppo di G. E invece, per vedere che H è normale in H, va prima di tutto osservato che H è contenuto in N di H. E questo insomma è abbastanza semplice, ma va osservato, cioè se prendiamo un elemento G piccolo che appartiene a H, allora è vero che GH grande G alla meno 1 è uguale a H, come insomma, ben sapete dal funzionamento delle classi laterali di un sottogruppo in un gruppo, e quindi questo vuol dire per definizione che allora l'elemento G piccolo sta in N di H e quindi vale l'inclusione. A questo punto, una volta che H è effettivamente contenuto in N di H, il fatto che ne sia un sottogruppo normale è automatico di nuovo dalla definizione di N di H, cioè per ogni G piccolo in N di H, per definizione GH grande G alla meno 1 fa H, e questo vuol dire proprio appunto per definizione che H è normale in N di H. L'altra proprietà importante del normalizzatore è che se avete un qualunque sottogruppo K di G che contenga H tale che H sia normale in K, allora necessariamente K è contenuto nel normalizzatore. In realtà anche il fatto che valga questa proprietà è di nuovo immediato dalla definizione, perché se H è normale in K vuol dire che per ogni G piccolo in K, GH grande G alla meno 1 fa H, ma allora per definizione vuol dire che G appartiene a N di H e quindi K è contenuto in N di H. E notate che quest'ultima proprietà si può riformulare a parole dicendo che N di H è il più grande sottogruppo di G in cui H è normale, perché appunto se abbiamo un altro sottogruppo K di G in cui H è normale, abbiamo appena visto che K è contenuto nel normalizzatore, quindi il normalizzatore è il più grande con questa proprietà. E ovviamente, come caso particolare di tutto questo, avete che il normalizzatore N di H è tutto G se e solo se H è normale direttamente in G. Passando alla slide successiva, vediamo un risultato importante che fa vedere come stabilizzatori di elementi diversi ma che sono nella stessa orbita sono tra loro coniugati. Diciamo, questo è un altro elemento che va nella direzione di mostrare che insomma, gli insiemi omogenei sono veramente degni di questo nome, nel senso che punti diversi hanno caratteristiche simili. In questo caso, appunto, lo stabilizzatore può essere diverso come sottogruppo, ma almeno sono tra loro coniugati, quindi in particolare isomorfi. E insomma, più precisamente, l'enunciato ci dice che se fissiamo appunto un elemento x piccolo nel nostro G insieme x e un elemento g piccolo nel gruppo G, allora lo stabilizzatore di gx è uguale a g per lo stabilizzatore di x per g alla meno 1. Per la dimostrazione verifichiamo le due inclusioni. Cominciamo a far vedere che lo stabilizzatore di Gx è contenuto in G stabilizzatore di x g alla meno 1. Quindi prendiamo H che appartenga allo stabilizzatore di Gx, quindi per definizione questo vuol dire che HGx è uguale a Gx. Adesso osserviamo che x lo possiamo anche scrivere come g alla meno 1 per Gx e appunto siccome Gx è uguale a HGx anche come g alla meno 1 HGx. E questo vuol dire che l'elemento che chiamo per brevità H', cioè G alla meno 1 HG, appartiene allo stabilizzatore di X. Ma adesso dall'uguaglianza appunto H' uguale G alla meno 1 HG mi ricavo che H è uguale a GH' G alla meno 1. E quindi vuol dire che H è della forma G per un elemento dello stabilizzatore di X per G alla meno 1, cioè appartiene a G stabilizzatore di X G alla meno 1. Resta allora da dimostrare che G stabilizzatore di x g alla meno 1 è contenuto nello stabilizzatore di gx. Quindi prendiamo questa volta un elemento H che appartenga a G stabilizzatore di x g alla meno 1, cioè per definizione che posso scrivere come GH' g alla meno 1, dove H' appartiene allo stabilizzatore di x. A questo punto HGx fa GH' g alla meno 1 GX, e g alla meno 1 G si cancella, quindi rimane GH'X. Siccome H' sta nello stabilizzatore di X, rimane GX e quindi abbiamo dimostrato che H lascia fisso GX, cioè H appartiene allo stabilizzatore di GX. Nell'ultima parte della slide vediamo cosa ci dice questo risultato nel caso dell'azione per coniugio di G su se stesso. Diciamo, il risultato in questo caso non è particolarmente significativo, ma vale la pena enunciarlo. Notiamo che dobbiamo stare un attimo attenti a come va interpretata l'azione, come al solito per coniugio, quindi ricordiamoci che lo stabilizzatore è il centralizzatore, e diciamo al posto di x chiamiamo a piccolo un elemento del gruppo, che vediamo come insieme, e sempre g piccolo l'elemento invece del gruppo come gruppo, appunto, però appunto invece di g per a dobbiamo considerare il coniugio, quindi g a g alla meno 1, quindi il risultato sarà che il centralizzatore di G a G alla meno 1 è uguale a G per centralizzatore di A per G alla meno 1, cosa che non dovrebbe essere sorprendente, che uno può chiaramente verificare in modo molto facile anche direttamente. Vediamo invece nella slide successiva un'applicazione più interessante, quando l'azione è quella per traslazione di G sulle classi laterali sinistre di un sottogruppo H in G. E in questo caso appunto dico che quello che otteniamo è che il nucleo dell'omomorfismo corrispondente all'azione che avevamo indicato appunto con L da G nelle permutazioni dell'insieme G su H è l'intersezione su G piccolo nel gruppo dei coniugati G H grande G alla meno 1, e si può caratterizzare come il più grande sottogruppo normale di G contenuto in H. Ecco, questo risultato può essere visto come una generalizzazione del teorema di Cayley, nel senso che il teorema di Cayley, se volete, è il caso particolare in cui H è il sottogruppo fatto dal solo elemento neutro, che in questo caso possiamo identificare, appunto, come abbiamo già detto, L all'omomorfismo da G in S di G, che per il teorema di Cayley appunto è iniettivo, e chiaramente nel caso appunto in cui H sia il sottogruppo fatto da solo elemento neutro, l'intersezione di tutti i coniugati dell'elemento neutro e l'elemento neutro, e quindi ritroviamo precisamente che il nucleo è appunto l'elemento neutro, e ovviamente anche l'elemento neutro è il più grande sottogruppo di G contenuto nel sottoinsieme fatto da solo elemento neutro. Vediamo adesso la dimostrazione. Intanto il fatto che il nucleo di L sia un sottogruppo normale di G è automatico, perché sappiamo che ogni nucleo di un omomorfismo di gruppi è normale. E dobbiamo vedere adesso l'uguaglianza con l'intersezione dei coniugati di H. Allora, intanto ricordiamoci che il nucleo di un'azione, abbiamo già detto in generale, è l'intersezione degli stabilizzatori. Quindi sappiamo già che il nucleo di L lo possiamo scrivere come intersezione su C appartenente a G su H dello stabilizzatore della classe laterale C. Però ogni classe laterale C è della forma GH, al variabile di G in G, quindi in realtà possiamo riscrivere questo come nucleo di L uguale appunto l'intersezione su G in G dello stabilizzatore di GH. E a questo punto usiamo la proposizione vista prima, e sappiamo allora che lo stabilizzatore di GH è il coniugato G stabilizzatore di HG alla meno 1. E allora per arrivare all'uguaglianza con l'intersezione su G in G di GHG alla meno 1 ci basta sapere che lo stabilizzatore di H è uguale a H. Cosa che però è immediata per definizione, perché lo stabilizzatore di H sono i G piccolo in G grande, tale che GH è uguale a H, e come ben sapete, l'uguaglianza GH uguale a H vale se e solo se G piccolo appartiene a H, e quindi abbiamo precisamente che lo stabilizzatore di H è proprio H. Naturalmente poi il nucleo di L è contenuto in H, perché l'intersezione dei coniugati GHG alla meno 1 è contenuto in H, visto che fra gli elementi G piccolo di G c'è 1, e 1H1 alla meno 1 è proprio uguale a H. Ci resta allora da vedere che il nucleo di L è il più grande sottogruppo normale di G contenuto in H, nel senso che se abbiamo un altro sottogruppo normale, diciamo K di G, che sia contenuto in H, allora necessariamente K è contenuto nel nucleo di L. Adesso la verifica è molto facile, in effetti, perché il fatto che K sia normale ci dice che tutti i suoi coniugati GKG alla meno 1 sono ancora uguali a K, e quindi possiamo riscriverci K come l'intersezione di tutti i coniugati, quindi intersezione su G in G grande di GKG alla meno 1. Però siccome K è contenuto in H, ciascun coniugato GKG alla meno 1 sarà contenuto nel coniugato GHG alla meno 1. Quindi passando all'intersezione abbiamo che l'intersezione dei GKG alla meno 1 sarà contenuto nell'intersezione dei GHG alla meno 1, che però è appunto uguale al nucleo di L, come abbiamo già visto, e quindi questo ci dice proprio che K è contenuto nel nucleo di L. Vediamo infine nell'ultima slide un tipico esempio di applicazione di questo teorema, diciamo, di Cayley generalizzato, che in particolare può essere usato per verificare che certi gruppi finiti tipicamente non sono semplici. Cioè, osserviamo intanto che in generale il nostro omomorfismo, appunto, che abbiamo visto prima L da G in S di G su H fosse iniettivo, allora chiaramente G sarebbe isomorfo alla sua immagine, che è un sottogruppo di S di G su H. Quindi chiaramente un caso in cui questo non può succedere, cioè non può essere iniettivo, è quando S di G su H non contiene sottogruppi che siano isomorfi a G. E quindi, se supponiamo che questo sia il caso, quindi che non ci siano sottogruppi isomorfi a G in S di G su H, e supponiamo pure, per evitare caso banale, che H sia diverso da G, allora il nucleo di L quindi non sarà solo 1, e essendo contenuto in H non sarà tutto G, quindi sarà un sottogruppo normale di G non banale, quindi G non sarà semplice. Notate che nel caso in cui G sia finito, sicuramente S di G su H non contiene sottogruppi isomorfi a G se l'ordine di G non divide l'ordine di S di G su H, grazie al teorema di Lagrange. E d'altra parte, l'ordine del gruppo di permutazione di G su H è pari alla cardinalità di G su H fattoriale, e la cardinalità di G su H per definizione è l'indice di H in G, che indico, come dovreste essere abituati a fare, con G diviso H tra parentesi quadre. Quindi, in definitiva, se l'ordine di G non divide l'indice di H in G fattoriale, allora la condizione che ci interessa è verificata, e quindi, assumendo anche, appunto, che H sia diverso da G, possiamo concludere che il gruppo G non è semplice. Ecco, poi ci sono chiaramente molti casi in cui questo criterio si può applicare. Nell'esempio, lì in fondo ne ho elencati alcuni, diciamo, un po' interessanti, nel senso che sono casi in cui sarebbe un po' più difficile dimostrare direttamente per altro modo che il gruppo non è semplice. Diciamo, qui chiaramente sto assumendo che gruppo G contenga un sottogruppo H con questi ordini di G e di H, poi vedremo che per il teorema di Silov sarà automatico che un gruppo G di quegli ordini contiene effettivamente un sottogruppo H degli ordini corrispondenti, ma appunto dal teorema di Silov direttamente non seguirà che il gruppo G non è semplice, però invece in questo modo uno lo vede subito. Adesso qui sono scritti i valori, insomma. Vedete, fate molto facilmente i calcoli che servono. In ciascun caso, appunto, l'ordine di G non divide l'indice di H in G fattoriale. E per oggi è tutto. Forse la prossima volta vedremo un'altra applicazione leggermente diversa del teorema di Cayley generalizzato. E comunque, insomma, ci risentiremo settimana prossima dopo Pasqua. Quindi, nel frattempo, vi faccio i migliori auguri di buona Pasqua.